Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questa seconda parte del nostro spazio di approfondimento. Vincenzo Proto alla consolla, Silvia Giovarrosa per la regia. In questo secondo spazio noi andiamo a parlare di ambiente, di mobilità, di sostenibilità. Lo facciamo sulla base dei dati della campagna di Legambiente Clean Cities che si è conclusa e oggi sono stati presentati e discussi i dati relativi a questa campagna, una campagna che ha acceso l'attenzione su le città italiane, come queste possano agire per una ripartenza più ecologica e sostenibile. I dati non sono così incoraggianti, diciamo che forse le città prese in considerazione potrebbero impegnarsi un po' di più, e su questo penso che siano d'accordo i nostri ospiti. Andrea Poggio di Legambiente, responsabile per la mobilità, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
E Veronica Aneris, direttrice per l'Italia di Transport and Environment, che è una organizzazione non profit con sedi internazionali, tra cui anche a Roma, e che si occupa da molti anni di campagne relative ai temi ambientali. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
Insomma, io inizierei da Andrea Poggio. Questa campagna di Legambiente non ha dato forse risultati particolarmente apprezzabili dal punto di vista della mobilità o di come avrebbe dovuto cambiare la mobilità in questo anno e mezzo di pandemia, no? Ne avevamo parlato già all'inizio, era un'opportunità, non è stata ancora colta, è così?
Sì, forse era difficile cogliere l'opportunità dentro una crisi in tempi così veloci, ma purtroppo i tempi veloci non sono dettati dalla buona volontà o dal cambiamento di mentalità che deve avvenire in tutti i governi locali e in tutta Italia e in tutto il mondo. Perché dico questo? Perché quello che abbiamo misurato è la capacità delle città di rispondere alle crisi. E oggi, di fronte alla crisi del Covid, è evidente che il sistema della mobilità urbana è incapace di dare delle risposte. Insomma, non riusciamo a tenere aperte le scuole perché non abbiamo abbastanza autobus. Peccato che nel corso del 2019 abbiamo comprato, dal 2020 abbiamo comprato meno autobus del 2019. Gli autobus devono essere elettrici? Sì, per forza, perché dobbiamo ovviamente ridurre l'inquinamento, perché l'inquinamento inquina le città e accorcia la durata media della vita, aumenta i decessi prematuri, ha un impatto sulla società e sul sistema sanitario e sulla qualità della vita, che più o meno dal punto di vista dei calcoli economici che sono stati fatti simile a metà della pandemia, ma tutti gli anni, anche quando la pandemia non c'è. Il 5% del nostro PIL delle nostre città va a finire in danni sanitari e in perdita di ore di lavoro degli abitanti.
Andrea Poggio, si è verificata un po' quella miscela però paurosa che tutti un po' ci aspettavamo, perché da un lato, no, all'inizio della pandemia subito si è visto che il sistema dei trasporti, insomma, era insicuro, quindi c'era paura in giro ovviamente, e ci si aspettava o si temeva comunque un forte aumento dell'uso dell'auto privata, cosa che va a cozzare con quella che era l'altra grande speranza, cioè un incremento dell'utilizzo delle biciclette in città. In un primo momento grande entusiasmo, no? C'erano stati gli incentivi, insomma si è parlato molto di questo, e poi ecco, forse questo punto che poteva essere affrontato in maniera un pochino più energica, anche questo non ha poi portato a grandi sviluppi nelle grandi città. I ciclisti sono sempre un po' penalizzati, quindi aumenta il traffico, resta una situazione di pericolosità.
Infatti, a dire la verità, i ciclisti sono raddoppiati, soprattutto nelle grandi città, in alcuni casi triplicati.
Quindi raddoppiano i pericoli.
Quindi più di così non so cosa potremmo fare. Il problema è che non c'erano e non ci sono, non sono state predisposte abbastanza piste ciclabili, ma non solo, l'80% delle nuove e delle strade urbane, dice ormai il codice della strada entrato in vigore nell'autunno scorso, devono diventare strade a 30 all'ora per permettere la condivisione dello spazio della carreggiata stradale tra biciclette, monopattini e auto, perché in questo modo si ha sicurezza, meno incidenti della strada, zero mortalità per incidenti sulla strada, che è il nuovo obiettivo comunitario. Questa trasformazione non è avvenuta nella rapidità che auspichiamo. Entro il 2030 l'80% delle strade deve diventare strade a 30 all'ora, le altre, quella a scorrimento veloce, devono avere una pista ciclabile, che vuol dire centinaia di chilometri nuovi di piste ciclabili.
Ha tirato fuori dei punti importanti, Poggio. Io vorrei sentire però anche su questo, chiamare in causa Veronica Aneris, direttrice per l'Italia di Transport and Environment, per provare un po' a allargare lo sguardo anche al di fuori dell'Italia, ma per un motivo molto semplice: in molte città europee, diciamo, questo equilibrio auspicato da Poggio che viene rilevato nella ricerca di Legambiente si è raggiunto. Ora, è così difficile riuscire a importare le buone pratiche e a escludere quelle che invece non danno buoni frutti in Italia, secondo lei? Si può dire che basterebbe copiare, come spesso si sente dire, insomma, in giro, basterebbe copiare quello che fanno gli altri, o no? O è più complicato?
Diciamo che il ritardo dell'Italia dipende da tanti tanti fattori. Abbiamo una mancata pianificazione e misure assenti o quasi nulle nel trasporto locale urbano da anni, che ora danno i voti che Legambiente oggi, diciamo, la pagella di Roma, ad esempio, è molto esemplificativa in questo punto, sotto questo punto di vista. Quindi, da un lato le buone pratiche ci sono, come ha detto lei, basterebbe copiarle, dall'altro però bisogna anche andare oltre tutta una serie di dinamiche, come si dice sempre, la scelta è politica, ci vogliono misure decise, coerenti e che vadano verso un'unica direzione. Come si devono fare le cose ormai lo sappiamo: bisogna togliere le auto dalle strade, bisogna aumentare le infrastrutture ciclabili sicure, non basta, il bonus mobilità è un importante passo in avanti, ma non basta aiutare i cittadini a comprarsi le biciclette se poi io, quando quella bicicletta la devo usare, devo rischiare la vita.
E diciamo, c'è un problema anche culturale forse che bisogna affrontare nella società italiana, secondo lei, o no?
Io sono abbastanza convinta che quando ci saranno le infrastrutture giuste e le politiche giuste, poi culturalmente il problema culturale verrà superato. In realtà già 3 cittadini su 4 in un sondaggio dell'anno scorso hanno detto chiaramente ai decisori politici: guardate, noi non vogliamo tornare ai livelli di qualità dell'aria che avevamo prima del Covid, perché abbiamo visto come possono essere le nostre città senza inquinamento da traffico, e le vogliamo così. Un sondaggio, un maxi sondaggio di YouGov che abbiamo lanciato oggi, i cui risultati abbiamo reso noti oggi, dichiara che 3 su 4 cittadini a Roma, 3 su 4, quindi il 77% degli intervistati, e 2 su 3 tra i 10.000 cittadini intervistati in 15 capitali europee hanno detto basta auto a combustione interna dal 2030. Quindi in realtà questo è un segno, e non è un caso che il più alto sostegno tra gli intervistati sia proprio a Roma, che ha preso la pagella nera di Legambiente proprio oggi. È un segno che i cittadini ci stanno dicendo che sono stanchi di vivere in città inquinate e che sono pronti a cambiare. Stiamo dicendo che vogliamo cambiare.
Hanno anche forse sperimentato che, diciamo così, gli assaggi di cambiamento, poi magari non si sono concretizzati, però sono stati fondamentalmente piacevoli, possiamo dirlo.
In un certo senso, si nota che si vive meglio. È stato un grande maestro per noi, perché ci ha permesso di toccare con mano come potrebbe essere la nostra città senza auto, con un'aria pulita, senza tutto quel traffico che ci impedisce anche di parlare quanto camminiamo. Ma una cosa molto importante del sondaggio che abbiamo pubblicato oggi è che il supporto a livello europeo al phase out della vendita di auto con motore a scoppio dal 2030 è stato più forte tra gli intervistati che sono stati malati di Covid o che hanno avuto una persona vicina malata, certo, di Covid, a dimostrazione che siamo sempre più consapevoli che ambiente, clima e salute e società vanno mano nella mano, fanno parte della stessa sfera, e i cittadini colpiti in prima persona sulla salute hanno una maggiore attenzione, stanno dimostrando una maggiore attenzione alle politiche ambientali.
Questo è un dato molto interessante. Andrea Poggio, c'è un punto che secondo me è importante, è toccato da Veronica Aneris, e cioè il fatto che bisogna stare attenti, sia da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista politico, a non tornare come prima. Questo ha un significato molto, molto preciso, possiamo sviscerarlo un pochino in più, perché tutti auspichiamo che si torni, no, come prima, cioè pre-pandemia, ma nella vita delle città il tornare a come era prima forse non è la strada migliore.
Io credo che il ritorno a come era prima deriva dal desiderio di essere liberi di muoverci come eravamo prima, ma come prima non ci si torna, perché purtroppo per colpa del Covid siamo diventati più poveri. Per fortuna quello che è capitato ha cambiato la vita a milioni di persone, pensiamo a tutti quelli che inizieranno a fare sempre di più lavoro a distanza piuttosto che studio a distanza. Vogliamo tornare a vederci, ma non necessariamente per dovere. Nello stesso tempo devono cambiare, perché non è che si esce più bravi o meno bravi semplicemente per conversione individuale, devono cambiare le condizioni di contorno, devono cambiare le strade della città. Noi diciamo la città deve diventare a 15 minuti, come ha deciso di fare Parigi e Milano, cioè a 15 minuti di prossimità a piedi da ciascuna delle nostre abitazioni, avere i servizi indispensabili, a cominciare dalla sanità territoriale, che è il grande scomparso di questi anni. Se ci sono queste condizioni che deve creare il governo, che si deve utilizzare al meglio i fondi europei, devono applicare le città, io credo che la conversione individuale avrà finalmente possibilità di manifestarsi.
Andrea Poggio, lei ha citato i fondi, io volevo proprio fare una domanda su questo. Quanto serve per realizzare questi obiettivi, occhio e croce, insomma quello che arriverà adesso anche con i fondi europei e che verranno destinati al settore della transizione ecologica, secondo lei possono essere un contributo valido a questo cambiamento strutturale di cui abbiamo bisogno nelle città italiane?
Dobbiamo spenderli bene e spenderli subito. Ecco perché noi diciamo, guardate, che uno dei protagonisti di questa spesa devono essere le città, perché sono quelle più vicine, le amministrazioni comunali, i governi locali, perché sono quelle più vicine ai bisogni e alle necessità delle persone. Se dobbiamo tornare alla prossimità dopo il distanziamento, abbiamo bisogno di investimenti che abbiano a che fare con la prossimità anche del luogo in cui vengono spesi. Non possono essere soltanto grandi infrastrutture nazionali, devono essere per le città, per cambiarci.
Veronica Aneris, direttrice per l'Italia di Transport and Environment, in relazione a quello che diceva Poggio, sarà quindi, diciamo così, anche una grossa responsabilità per per le amministrazioni cittadine, per gli enti locali, insomma, capire come e che ruolo assumere in questa transizione, in questo cambiamento. Non ci si può aspettare che siano soltanto, come diceva Poggio, decisioni nazionali. Servirà molta responsabilità da parte degli amministratori.
Servirà molta responsabilità, serve anche di alzare la voce. Noi stiamo dicendo ai sindaci: alzate la voce, chiedete i fondi di cui avete bisogno per arrivare a città a zero emissioni, sane e vivibili per il benessere e la salute di tutti i cittadini, che guarda caso fa anche scopa con l'obiettivo climatico, perché i soldi dell'Europa, il cui 37% sappiamo deve essere legato ad azioni per il clima, quindi per mitigare il cambiamento climatico e per favorire l'adattamento, questi soldi qua devono andare alle città, perché è nelle città che si produce la maggior parte della CO2, è nelle città che ci sono la maggior parte degli inquinanti, ed è così che si risponde ai requisiti che l'Europa ci chiede. È con infrastrutture leggere, infrastrutture ciclabili, rigenerazione degli spazi urbani, infrastrutture di ricarica per le auto e i bus elettrici, ovviamente auto più possibile condivise. Dobbiamo elettrificare le flotte, dobbiamo fare in modo che l'e-commerce, che è andato alle stelle con il Covid, non diventi il nuovo problema delle città. Gli operatori logistici sono stati molto contenti durante il lockdown col telelavoro, avevano tutte le strade per loro, ma in realtà non ne possiamo più di respirare i furgoni che rimangono accesi mentre poi si scarica il piccolo pacchetto al cittadino che non può fare la spesa sotto casa perché magari il negozio in quel momento è stato chiesto di chiudere. Spendere questi soldi per le città vuol dire vincere l'obiettivo climatico, vuol dire vincere la sfida della qualità dell'aria e quindi mettere la salute dei cittadini al primo posto, e vuol dire fare in modo che questi soldi vadano a beneficio di più persone possibili. Purtroppo il testo di piano che ci è dato conoscere non va in questa direzione. Si decide di mettere molti soldi su infrastrutture pesanti, alta velocità, ferrovie di lunga percorrenza, ma in realtà non è così che miglioreremo la qualità della vita di tutti i cittadini che si spostano ogni giorno. Dobbiamo fare la cura del ferro, sì, ma locale e regionale, per un pendolarismo dignitoso, per un turismo che sia a favore di tutte le città italiane, e dobbiamo mettere i soldi dentro le città, non in grandi opere che chissà quando mai saranno finite e che non porteranno né riduzione delle emissioni né posti di lavoro dentro l'orizzonte dei tempi del piano, che è il 2026.
Veronica Neri, se lei pensa che ci sia anche un problema di necessità di rendere appunto accessibile economicamente al cittadino i nuovi strumenti per la mobilità, insomma il cittadino spesso nel volere essere diciamo eco-friendly o comunque amico dell'ambiente spesso si trova a dover fare delle scelte che sono molto più gravose economicamente rispetto a quelle meno rispettose dell'ambiente. Insomma, essere verdi e essere rispettosi dell'ambiente costa oggi.
Sì, diciamo, io lo chiamo il diritto a spostarsi in maniera sostenibile. Spesso ci viene negato perché spesso se io abito, non lo so, fuori Roma, fuori il Grai, devo andare a lavorare, ho solo la mia auto diesel per andarci, quindi non sono messo nella possibilità effettivamente di rispettare l'ambiente mentre assolvo il mio dovere di andare al lavoro. Il sondaggio che abbiamo pubblicato oggi agli cittadini ha anche molto interessanti idee, che hanno risposto che per poter passare totalmente alle auto a zero emissioni c'è bisogno di infrastrutture di ricarica e c'è bisogno di una parità di costo. La parità di costo arriverà. Le infrastrutture di ricarica, è ora che gli amministratori appunto si alzino in piedi e chiedano al governo i fondi, si concertino con il governo per mettere in piedi un'infrastruttura di ricarica nazionale capillare che tutti possano utilizzare. Ma la mobilità elettrica condivisa, invece, quella costa di meno che possedere un'auto privata. ed è questo che gli amministratori devono fare in modo di realizzare, un sistema di trasporti che sia rispettoso dell'ambiente e accessibile ai portafogli di tutti.
Mi sembra un buon punto. Grazie davvero Veronica Aneris, resti ancora con noi. Andrea Poggio, ci avviamo alla chiusura. Una curiosità, ci sono delle criticità che bisogna tenere in considerazione quando si pensa appunto alla transizione ecologica e al settore soprattutto della mobilità e della vivibilità delle città, oltre a quello a cui abbiamo appena accennato, dei costi per i cittadini, ma ci sono delle criticità che bisogna affrontare o bisogna comunque porsi come problema nel momento in cui si percorre la strada della transizione. Mi riferisco alla cosa più banale, che è forse l'obiezione che spesso si sente e che non è neanche magari la più corretta, quella dello smaltimento poi delle batterie o del loro corretto riutilizzo o riciclo.
Certamente, c'è l'economia circolare anche delle batterie da importare ex novo, ma viva Dio, prima ancora che ci siano tante auto elettriche da smaltire, la legge ha già detto chi paga e come si farà a fare il ciclo integrale delle batterie derivanti dai motori e dai veicoli e riciclarle completamente. Magari ci fosse stata una legge di questo genere quando un secolo fa hanno cominciato a diffondersi le auto a combustione. E chi si pone oggi il problema dell'economia circolare del carbonio emesso dai carburanti di tutte le auto? Quelle escono dal tubo di scappamento, inquinano l'aria che respiriamo e inquinano l'aria del pianeta, rendendo irreversibile il cambiamento climatico. Quindi è importante che queste cose si facciano subito, e infatti nel recovery plan devono essere previsti anche investimenti per la promozione e lo sviluppo industriale delle batterie. Poi c'è sicuramente un problema di mentalità, come dicevate prima, oltre che di costi. Ma vi ricordate in Italia quando si cominciava a dire e a parlare di riciclaggio dei rifiuti e di raccolta differenziata che doveva fare il cittadino nelle nostre case? Beh, appena è arrivata finalmente il servizio di raccolta differenziata, i cittadini italiani si sono dimostrati più virtuosi di tutta Europa nel fare quello che dovevano fare e iniziare l'economia circolare dei rifiuti a casa nostra.
Assolutamente vero.
Smettiamola di pensare che è l'italiano che è indietro. Dobbiamo impostare un sistema industriale e un sistema di regole che permettano finalmente anche una mobilità a zero emissioni, con il servizio pubblico e la sharing mobility, come diceva Veronica, ma non solo nelle grandi città. A Milano c'è un tasso di motorizzazione molto basso, perché? Perché c'è mezzi pubblici e sharing mobility in gran parte elettrica, ma perché queste cose non ci sono anche nella periferia di Milano e non si possono fare in tutti i luoghi di lavoro e non si possono fare anche nei paesi, nei distretti turistici, nei luoghi negli alberghi, nei luoghi delle vallate, delle comunità montane.
E qui Andrea Poggio torniamo al problema di partenza, è quello della volontà e della capacità politica di realizzare poi progetti ambiziosi, ma che si possono realizzare e che sono già previsti nel loro percorso, e quindi bisogna trovare insomma poi alla fine degli amministratori che sappiano imporsi,
saperlo fare insieme. Le risposte sono spesso di comunità, vale per l'energia con le comunità energetiche, vale anche per la mobilità, dobbiamo sentirci tutti abitanti di questa terra, di questa città e di questo luogo per riuscire a cambiare davvero.
Io vi ringrazio davvero molto, Andrea Poggio di Lega Ambiente, responsabile per la mobilità, Veronica Aneris, direttrice per l'Italia di Transport and Environment, un lavoro molto interessante questo del monitoraggio. Io invito i nostri ascoltatori a andare a leggere i dati in rete, c'è molto da riflettere e anche molto da sperare, perché vogliamo essere ottimisti, quindi speriamo davvero che la situazione possa migliorare. Voi ci avete spiegato che questo è possibile. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie a Silvia Giovanrosa per la regia, grazie a Vincenzo Proto per l'assistenza tecnica, a tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Il Mondo alla Radio torna ancora domani.